Mille voci. Ma se a volte non sanno che tempo fa domani, come possono prevedere il clima fra 50 anni? Chi non si è mai fatto almeno una volta questa domanda consultando le previsioni meteo, alzi la mano. Il bello è che a porre questo interrogativo è un meteorologo di Meteo Svizzera che terrà una conferenza proprio con questo titolo all'auditorium del Monte Verità di Ascona martedì 5 settembre dalle 20:30. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Rossana Maspero in regia e l'assistenza tecnica di Sasha Corti. E ben trovato a Marco Gaia, responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti. Allora, come fanno, visto che è lei che terrà la conferenza del 5 di settembre, così per cominciare? Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Effettivamente ho scelto un titolo un po' provocatorio, magari anche per attrarre la curiosità di qualche persona interessata al tema, ma questo titolo mi è suggerito regolarmente da tutte le domande che ricevo comunque quando parlo di clima, in quanto mi si dice sì, è vero, lo sentiamo che cambia qualcosa, ma poi voi non è che tutto sommato siete sicuri, allora come fate a dirlo? E perché dobbiamo darci da fare adesso per qualcosa che magari non è sicura nel futuro? Ecco, loro hanno detto, una volta prendiamo il toro per le corna e cerchiamo di spiegare perché, nonostante effettivamente abbiamo ancora dei margini di incertezza a volte sulla previsione dell'indomani, tutto sommato siamo in grado di dare delle indicazioni abbastanza certe su quello che potrebbe capitare fra 50 anni in Ticino.
Dopo ci veniamo, e magari ci veniamo anche grazie a domande che arriveranno dal pubblico, insomma, anche perché siamo qui per questo. Però lo spunto per questa trasmissione, che abbiamo intitolato "Quando la meteorologia la viviamo sulla nostra pelle", beh, insomma, è uno stimolo doppio, perché da un lato parlare della complessità dei dati di cui si avvale la meteorologia per fare previsioni e ipotizzare appunto gli scenari futuri è un elemento. L'altro è quello di capire come la percezione del clima è spesso molto soggettiva e può dare adito persino ad equivoci e polemiche, come è successo appunto di recente in Italia durante le ondate di canicola, quando ci sono state appunto discussioni a proposito degli allarmi per le ondate di caldo insopportabile nelle città, con indici contrastanti appunto tra la temperatura misurata, il tasso di umidità e la cosiddetta temperatura percepita. Da noi come stanno le cose? Lo potremmo chiedere alla dottoressa Martine Bouvier-Gallacchi, che è presidente del gruppo operativo Salute e Ambiente, abbreviato nella sigla GOSA, della divisione della salute pubblica del DSS. Insomma, in caso di ondate di caldo, come ci sono state anche durante questa estate, è così importante la differenza tra la temperatura misurata e quella percepita? E se sì, perché ha una rilevanza, dottoressa?
Allora, buongiorno a tutti, per prima cosa. Come si dice, la temperatura percepita vuol dire la percezione e può essere, è un dato soggettivo in un certo senso e può essere molto variabile da una persona a un'altra. Quello che bisogna anche rendersi conto, ma quello lo potrà spiegare meglio Marco Gaia, è il fatto che la percezione della temperatura corporea può dipendere anche di condizioni ambientali che non sono solo la temperatura proprio a sé, ma anche del tasso di umidità. E perché è importante questo? Perché la risposta del nostro corpo a delle temperature elevate passa tramite una serie di meccanismi fisiologici dove, per esempio, non solo la temperatura esterna ma anche il tasso di umidità sono molto importanti.
Può dipendere anche dal luogo dove ci si trova, perché leggendo appunto gli allarmi anche poi amplificati dai media, è vero che noi nella Svizzera italiana siamo stati più bravi, ma dopo di questo parleremo, gli allarmi erano relativi soprattutto alle città, ovviamente, quindi anche qui c'è una differenza a livello proprio di percezione e di reazione poi della popolazione, a dipendenza che ci si trovi in città o fuori da una città.
Ma anche a questo livello direi che ovviamente in un ambiente costruito la temperatura, soprattutto anche la temperatura probabilmente notturna, non si abbassa come si abbassa nelle campagne, e questo è anche una cosa che è stata studiata e ci stia sempre più all'idea che sia la percezione ma anche i disagi delle persone legati alla temperatura sono anche in parte legate alle temperature notturne, che quando sono più elevate non permettono in fondo di recuperare o di restaurare una termoregolazione efficace per il giorno che segue.
Capirete o intuirete da queste prime considerazioni che abbiamo fatto con i nostri due ospiti che i due temi in realtà diciamo proseguono su binari paralleli, perché anche quello che diceva in questo momento Martin Bouvier-Gallacchi ci fa riflettere sull'evoluzione del clima e gli scenari ipotizzabili per il futuro, che riguardano non soltanto appunto le variazioni climatiche, ma riguardano anche le variazioni del nostro vivere all'interno di questi mutamenti climatici, e quindi dovremo in qualche modo porci delle domande, immaginare degli scenari ed eventualmente prepararci a questi scenari. Tema, immagino, che è caro a Marco Gaia. Ci veniamo tra un attimo, anche perché, come dicevamo, sarebbe bello poi sentire dagli stessi ascoltatori che cosa risponderebbero magari alla domanda provocatoria lanciata dal titolo della conferenza di Marco Gaia, lo ricordo, il 5 di settembre al Monte Verità di Ascona. Ma se a volte non si sa che tempo fa domani, come si può prevedere il clima fra 50 anni? I meteorologi danno la loro risposta, anche il nostro pubblico potrebbe avere una propria risposta oppure porre altre domande. Sapete che siamo qui per voi.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Wasn't trying to pull you in the wrong direction.
Io non so se i nostri colleghi del musicale l'hanno scelta apposta oppure è un caso anche per, diciamo, la varietà di musica che proponiamo su Rete 1, però proporre un brano dal titolo Wrong Impression, tra l'altro di Nathalie Imbruglia, mi sembra un bel modo per corredare il tema di questa mattina, che appunto abbiamo deciso di dedicare alla meteorologia nel senso più ampio, anche quando riguarda i suoi aspetti, per così dire, sanitari, parlando appunto della meteorologia che viviamo anche sulla nostra pelle, come l'abbiamo vissuta peraltro durante quest'estate. Marco Gaia, responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monte, ci dicevamo che al di là del tema della conferenza che farà il 5 di settembre, che è un modo per sensibilizzare anche sul nostro modo di percepire le evoluzioni climatiche, è utile magari ricordare appunto che estate abbiamo vissuto, con comunque ondate di calore che magari non sono state così estreme come in altri anni drammatici. Però insomma è abbastanza significativo quello che ci dicono i dati meteorologici di quest'anno, vero?
Sì, i dati nudi e crudi forniti dalle stazioni di misura ci stanno consegnando agli annali un'estate, quella che sta terminando, che andrà in terza posizione nell'ipotetica classifica delle estati più calde da quando misuriamo, e lo ricordo, lo misuriamo da più di 150 anni, abbiamo iniziato nel 1864, quindi dopo la famosa e famigerata estate del 2003, dopo l'estate del 2015, che è ancora probabilmente nella memoria di tante persone, l'estate del 2017 arriva al terzo posto. Mi permetto di dire, per fortuna non è stata un'estate così calda come il 15, come il 2003, però ciò nonostante è stata un'estate in cui, per esempio, i cosiddetti giorni tropicali, quindi quei giorni in cui le temperature massime sono state al di là dei 30 gradi, per Lugano ne abbiamo contati 15 giorni, quando solitamente se ne contano 8 o 9, oppure le notti tropicali, quindi quelle notti dove il termometro non scende sotto i 20 gradi, e sono le notti, per riprendere quello che si diceva prima sullo spunto della dottoressa Gallacchi, quelle notti dove si fa fatica a dormire, non si riesce a riposare bene, ecco, ne abbiamo contate sempre per Lugano come riferimento 23 notti contro una media di 10-12 notti. Quindi si vede che l'estate è stata calda, non così calda come il 2015 e il 2003 per fortuna, con due ondate tra l'11 e il 24 giugno, rispettivamente fra l'1 e il 6 di agosto, in cui le temperature sono proprio salite oltre i cosiddetti livelli di guardia, e per le quali ondate poi Meteo Svizzera ha emesso un'allerta canicola, nel primo caso di grado 3, nel secondo caso addirittura di livello 4.
Ce l'ho proprio qui davanti agli occhi. Marco Gaia, siccome la meteorologia non conosce i confini geografici, magari un po' quelli politici, ma quelli geografici di solito non esistono per la meteorologia, cosa dire delle ondate di calore che hanno colpito la penisola italiana? Perché in alcuni casi si è detto mai così caldo in alcune città italiane, e lì i dati poi sono stati anche forse amplificati. Bisognerebbe anche qui analizzare un po' la situazione, però è stata effettivamente a tratti qualcosa di, insomma, significativo per i meteorologi?
Penso proprio di sì. Non ho guardato in dettaglio i dati registrati dai colleghi italiani, però con riferimento in particolare all'ondata di caldo del mese di agosto, cioè di inizio agosto, noi siamo stati sostanzialmente al margine della grossa zona di aria calda africana che si è sospinta verso nord, che ha investito completamente questa volta tutta l'Italia e tutta l'Europa dell'Est. Quindi, a differenza per esempio del 2003, dove c'era la Spagna, la Francia, la Germania che erano coinvolte, quest'anno le correnti in quota erano tali da convogliare quest'aria molto calda e anche umida sull'Italia, sul bacino del Mediterraneo, poi ha preso tutta l'Europa dell'Est e noi siamo rimasti al margine. Quindi mi posso immaginare, se già da noi, pur essendo al margine, si sono avute queste manifestazioni nella penisola italiana, non faccio fatica a immaginarmi che la situazione era veramente un po' esagerata.
In una recente trasmissione di qualche settimana fa, In cui appunto con i colleghi di Meteo Svizzera, perché sono anche nostri colleghi, visto che lavorano anche loro nel campo della divulgazione della comunicazione, si parlava appunto di variazioni meteorologiche che a volte facciamo anche fatica a comprendere, e ricordo che Fosco Spinedi a un certo punto ha detto sì, perché non c'è più il... non c'è più l'anticiclone delle Azzorre, insomma ce lo siamo un po' perso. È vero che l'anticiclone delle Azzorre, che ci garantiva delle estati tutto sommato abbastanza regolari, abbastanza miti, non esiste più, è un po' una provocazione, però la domanda in realtà si presta invece a una considerazione più, diciamo, climatologica, e si dice: quando il caldo africano investe l'area del Mediterraneo, ovviamente il Mediterraneo accumula calore, questo calore da qualche parte poi si deve scaricare, e spesso noi ci becchiamo poi dei nubifragi ai quali magari faremmo anche volentieri a meno. Adesso sto un po' volgarizzando, Marco Gaia, però mi aiuti a capire se quello che sto dicendo ha senso.
La logica di fondo è assolutamente corretta. In un qualche modo l'energia che di per sé parte sempre dal Sole, che poi arriva sulla Terra, non è che viene distrutta. L'energia si trasforma solo, e in un qualche modo, se adesso c'è dell'energia sotto forma di energia termica che arriva con l'aria molto calda dall'Africa, che investe il Mediterraneo, si scalda il mare, si scalda l'acqua del mare, si scalda il terreno, e spesso e volentieri nel passato, nel periodo autunnale, questa è stata una delle condizioni iniziali che hanno favorito poi dei violenti nubifragi in Sardegna, in Liguria e in parte anche da noi. Quindi sarà tutto da vedere, per il meteorologo sarà sicuramente interessante da seguire come evolverà la stagione autunnale, perché al momento in cui inizieranno a scendere le prime irruzioni di aria polare da nord verso sud, quest'aria, quando arriverà sul macino del Mediterraneo, che mi posso facilmente immaginare ha delle temperature adesso e avrà anche nelle prossime settimane superiori alle medie, il contrasto termico potrebbe favorire anche dei fenomeni meteorologici di una certa intensità.
Non so, non posso chiedere a Marco Gaia se ha nostalgia dell'anticiclone delle Azzorre, però io ricordo da bambino era diciamo un punto di riferimento dell'estate, no? C'era questa bella immagine dell'anticiclone con la sua bella A posizionato lì sulle Azzorre. Adesso sembra che bisogna veramente andare a cercarselo dall'altra parte, chissà dove è andato.
Si è un po' ritirato e soprattutto ha lasciato spazio a degli anticicloni che hanno più un'origine subtropicale, quindi più nordafricana, con tutte le conseguenze del caso.
Tra cui anche appunto le allerte canicola, visto che Marco Gaia ne citava due, una in particolare, quella del 2 agosto, allerta canicola di grado 4, proteggetevi, punto esclamativo, diceva il gruppo operativo Salute Ambiente GOSA del Dipartimento della Sanità e della Socialità, che invitava la popolazione a proteggersi durante il periodo di canicola estrema annunciato ieri, quindi si parla del 1 di agosto, da Meteo Svizzera, che si protrarrà almeno fino a sabato con temperature ben superiori alle medie abituali del periodo estivo. Da qui poi tutta una serie di indicazioni contenute in questo comunicato stampa. Dottoressa Bouvier Gallacchi, perché avete emesso questi avvisi? Perché continuate ad emetterli ogni volta che arrivano ondate di calore? Verrebbe da dire, quando c'è la canicola, tutto sommato bisognerebbe, insomma, reagire di conseguenza, no? Il buon senso ci dovrebbe fare agire in una certa direzione. Invece voi, sempre con metodica insistenza, uscite con i vostri comunicati. Perché?
Perché il buon senso forse non basta per far fronte a fenomeni fuori dall'ordinario. Il gruppo operativo Salute Ambiente è nato dopo il 2003, che è stato e rimarrà come un punto di partenza per fare tutta una serie di riflessioni su gli aspetti di prevenzione.
Ricordiamolo, dottoressa, sì? Il 2003 fu l'anno di una canicola davvero che investì gran parte dell'Europa, ma soprattutto la Francia, che subì veramente un disastro a livello di morti di persone anziane, insomma, ce ne furono migliaia. Ma è stato un momento di passaggio.
Dimostrò anche il 2003, dimostrò anche il fatto che non eravamo preparati, sia a livello di popolazione generale, ma anche a livello sanitario. E quindi questa esperienza, che non è stata così drammatica qui in Ticino per fortuna, da questa esperienza si sono prese lezioni e si è cercato di sviluppare delle modalità per prevenire queste ondate di caldo, l'effetto di queste ondate di caldo sulla salute della popolazione. E per tanti anni ci siamo focalizzati sulle persone dette più fragili o vulnerabili, che sono le persone anziane, le persone che soffrono di malattie croniche, i bambini piccoli, eccetera. Però nel 2015... quindi c'è una sorveglianza tutti gli anni, c'è tutta una serie di misure che sono attivate ogni anno.
Scusi, piccola noterella a piedi pagina, Marco Gaia, perché il 2015 è altrettanto significativo come il 2003? Cosa è successo nel 2015?
Beh, le temperature estive del 2015, praticamente per tutto il mese di luglio, sono state, dal punto di vista climatologico, un po' folli. Erano
canicolari.
Decisamente canicolari. Le allerte emesse nel 2015 erano pure di livello 4, ma hanno avuto una durata praticamente doppia rispetto a quelle di quest'anno.
Quindi, ecco, in questo senso, per capire appunto che il 2015 è stato anche per voi un ulteriore, diciamo, banco di prova.
Beh, non è stato un banco di prova, è stato l'osservazione di nuove problematiche che, oltre alle persone anziane, questo estate ha colpito delle persone in buona salute, che fin lì si pensava che con il buon senso e il fatto di essere in buona salute bastavano per proteggersi e ripararsi dai eventuali effetti della canicola. E quell'anno lì ci siamo accorti che le persone che erano colpite in particolare da forme grave legate al calore, i detti colpi di calore, tutto sommato erano persone in buona salute, lavoratori, era legato effettivamente al comportamento adottato durante dei periodi molto lunghi di forte caldo. E a partire da lì, e per rispondere alla prima domanda, probabilmente il buon senso non basta adattarsi a nuove condizioni, ci vuole anche delle conoscenze e una sensibilizzazione. E per quel motivo lì che inizio agosto abbiamo cominciato a osservare di nuovo delle problematiche di comportamenti, direi, non adeguati alle temperature, in particolare gente giovane o in buona salute che andavano a fare esercizio fisico sotto il sole del mezzogiorno, perché la pausa lavorativa. E quindi abbiamo ripreso, forse con un po' di pesantezza, questi temi, solo per ricordare che tutti in certi periodi devono stare attenti.
Ed è estremamente interessante quello che lei dice, perché noi abbiamo appunto l'impressione che sia un po' un reiterare una sorta, tra virgolette, di allarmismo, che poi in realtà non è allarmismo, però di attenzione, persone anziane devono bere, preoccupatevi che vivano in ambienti, insomma, aereati, però non tenete le finestre aperte di giorno, però aereate la sera, eccetera, e dire, ma tutte le volte ripetete sempre la stessa cosa. Poi in realtà scopriamo che i primi a non avere la consapevolezza dell'importanza di essere preparati alle ondate di calore sono invece le persone appunto in perfetta buona salute, che magari dicono, ma tanto cosa vuoi che sia, è caldo, e poi magari succede che uno finisce all'ospedale con un colpo di calore. Vuole aggiungere appunto?
Voglio solo aggiungere il fatto che si dimentica come individuo che anche noi produciamo calore e che lo sforzo fisico, qualsiasi attività produce calore, e che più le temperature e l'umidità siano elevate, più è difficile in più eliminare questo calore. E questo forse le persone in buona salute non pensano che producono così calore, e uno sforzo fisico ovviamente, certo, produce molto più calore della sedentarietà. Le persone anziane spesso sono meno attive, o, certo, o chi è al riparo e che non è...
Anzi, se ha, diciamo, a me capita di incontrare spesso persone anziane anche durante momenti molto caldi, che sono comunque molto vestite, e mi chiedo se perché magari hanno un metabolismo che li fa sentire meno caldi delle persone più giovani, oppure per un'abitudine loro. È abbastanza singolare questa cosa, e se faccia bene o male, tra l'altro, essere
allora sicuramente non è sbagliato. Perché però le persone anziane perdono anche una parte di sensibilità nella termoregolazione.
E altro aspetto importante, tra l'altro, questo che sì, su cui sensibilizzate sì, la popolazione.
Ma del resto, se una persona si espone, lavora per esempio a dorso nudo sotto il sole e fa un lavoro fisico, avrà molto più difficoltà a eliminare il caldo del corpo che se è vestito con un t-shirt, che gli permette di termoregolare molto più efficacemente la perdita verso l'esterno e di adattarsi.
Prima
quindi
di venire...
non è sbagliato, anzi...
Infatti ho letto anch'io che addirittura di fronte al grande caldo uno si può anche coprire, perché se fa da isolante, se funziona per il freddo, funziona anche per il caldo. Prima di capire com'è andata invece quest'anno, da questo punto di vista anche della prevenzione, perché sembra che appunto la prevenzione serva davvero, c'è Carlo che voleva intervenire. Buongiorno.
Buongiorno, Dica. Io ho sentito qualcosa blasfemico. Questo è che... non eravamo preparati. Questa frase, non eravamo preparati, io sono un meteorologo dagli anni 50 nel Tirolo, e allora si cominciava al mattino alle 4 e si facevano i disegni delle ipse ed ipsobare e si tirava fuori veramente anche delle buone forme di meteorologia.
Carlo,
oggi ci si lascia completamente al computer. Il computer non ha esperienza, lavora soltanto i dati che gli si danno.
Senta Carlo, capisco la sua, come dire, la sua passione, forse un tantino troppo assertiva, però le faccio rispondere. Carlo, aspetti.
È una cosa diventata normale ai nostri tempi lasciarsi in tutte le questioni col computer.
Va bene, allora le faccio rispondere. Ok, d'accordo Carlo, però le faccio rispondere da Marco Gaia, che è un meteorologo che ha lunga esperienza.
Ma io vorrei parlare con questo meteorologo.
E appunto Marco Gaia, che è qui con noi, risponderà alla sua domanda.
Signor Gaia.
Carlo, ascolti per radio quanto le risponde Marco Gaia. Intanto grazie di averci chiamato.
Buongiorno signor Carlo, è indubbio che dagli anni 50, quando lei era attivo, ad oggi sono cambiate molte cose anche nella tecnica meteorologica. Il computer, come è entrato di forza in tutte le nostre vite quotidiane, è entrato anche in sala previsione, però le posso assicurare che l'uomo è ancora ben presente e i miei collaboratori giornalmente, sabato e domenica compresi, iniziano anche loro sempre alle 6 di mattina a elaborare manualmente i dati forniti dal computer per fare una verifica di quello che il computer ci propone. Per quanto riguarda la frase che l'ha suscitato in un qualche modo il suo intervento, quindi non eravamo preparati, si riferiva al 2003. E il 2003, possiamo dirlo tranquillamente, non solo in Svizzera ma praticamente in tutta Europa, non solo i meteorologi ma anche l'intero sistema sanitario e annesso, che avrebbe dovuto gestire un'ondata di calore, le conseguenze di questa ondata, non era pronto. Abbiamo imparato tantissimo da questa esperienza, e se oggi i risultati sono quelli positivi che comunque si possono testimoniare, è anche grazie a un'analisi critica di quello che non ha funzionato nel 2003 e come abbiamo potuto imparare. Le allerte di canicola in Svizzera nel 2003 non esistevano, non erano previste dal concetto di allertamento di Meteo Svizzera, sono state introdotte a partire dal 2004 grazie proprio all'input e alla richiesta del Canton Ticino e del Canton Ginevra.
E non è un caso appunto che il gruppo GOSA si è creato proprio all'indomani di quella stagione infausta che fu appunto l'estate del 2003, quindi... È vero che si impara invece, contrariamente a quanto sosteneva Carlo, cioè facciamo esperienza comunque di tutto questo, ed è un'esperienza che non riguarda ogni singolo settore, ma è un'esperienza che deve servire a coordinare semmai i diversi settori, perché se ognuno continua a procedere sulla propria strada senza guardare quello che accade negli altri ambiti, non si va molto lontano. Ci torniamo tra un attimo, perché questa esperienza appunto ha dato origine al GOSA, che oggi appunto lavora con un sistema interattivo, potremmo dire, di coordinamento, e tutto questo coordinamento sembra avere dato oltretutto dei risultati molto positivi. Ci veniamo tra un attimo.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
Take the step, close the door, and if you fall, don't lie on the floor. Memories and pictures there.
Le 11.37 a mille voci con Marco Gaia, responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti, che è una stazione diciamo di riferimento che abbiamo per la meteorologia, e la dottoressa Martine Bouvier Gallacchi, che è presidente del gruppo operativo Salute e Ambiente della divisione della salute pubblica del DSS, per parlare della meteorologia che viviamo, che abbiamo anche vissuto, anche sulla nostra pelle con il grande caldo che c'è stato durante quest'estate, ma anche per capire come dei dati che abbiamo oggi possiamo intuire come sarà il clima nei prossimi decenni, visto che Marco Gaia ne parlerà in una conferenza il 5 di settembre all'auditorio del Monte Verità di Ascona, ponendosi la domanda: oggi facciamo le previsioni del tempo, cerchiamo di farle il più precise possibile, ma come facciamo a intuire che clima ci sarà tra 50 anni? E soprattutto, perché ci interessa sapere come sarà il clima tra 50 anni? Rossana Maspero ci ha raggiunto in studio con qualche...
Vi porto riflessioni più pratiche e quotidiane.
E quotidiane,
esattamente.
Vediamo.
Paolo scrive: a me sembra che in Ticino quest'estate abbia piovuto poco, il livello dei laghi sia piuttosto basso. Anche nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni importanti. C'è da preoccuparsi per i nostri acquedotti e la nostra agricoltura? Questa è una domanda. Un'altra invece riguarda più da vicino la nostra salute quotidiana e chiede: è giusta quella teoria che dice che in realtà bisognerebbe mangiare caldo d'estate e freddo d'inverno? L'esempio dei beduini coperti di molti manti di lana potrebbe essere riportato anche alle nostre latitudini, e io aggiungo anche il famoso tè di menta caldissimo nel deserto?
Vabbè, una è una domanda, una per Marco Gaia e l'altra ovviamente per la dottoressa Buvie Gallacchi. Da dove cominciamo? Dalla prima.
Andiamo in ordine. La questione legata alle precipitazioni: abbiamo avuto effettivamente a inizio anno dei periodi di precipitazioni scarse. Poi questa situazione è andata un po' stemperandosi grazie a delle precipitazioni, diciamo, un po' anche a macchia di leopardo, quindi effettivamente non hanno mai ritoccato tutto l'intero territorio in modo omogeneo, però con i vari temporali estivi sono stati abbastanza concentrati in alcune settimane. Però direi che la situazione sul fronte delle precipitazioni che cadono dal cielo non è particolarmente grave. Diverso poi potrebbe essere la valutazione di quello che è nelle falde freatiche, perché questo non dipende solo da quello che è accaduto negli ultimi 2-3 mesi, ma da tutta la storia, diciamo, degli ultimi 12 mesi, e qui bisognerebbe parlare con un idrologo piuttosto che con un meteorologo.
Anche perché Marco Gaia non smette di ricordare che quando noi ci ricordiamo del grande caldo che fa durante l'estate, ci dimentichiamo che magari non ha fatto abbastanza freddo e non abbastanza temperato invece nella stagione precedente, che dopo questo anche diventa significativo dal punto climatologico. Ma ci veniamo tra un attimo. Dottoressa, mi perdoni, do prima la parola velocemente a Carlo e dopo rispondiamo anche alla seconda domanda. Carlo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Io voglio chiedere per l'aria condizionata. Adesso
sì?
Mi trovo in auto e ho acceso l'aria. Questo fa bene o è consigliabile di non usarla troppo?
Carlo, domanda molto, molto azzeccata la sua, anche perché permette di introdurre un tema che potremmo dire di valenza sociale, cioè l'uso dell'aria condizionata nei luoghi di ritrovo pubblici, quando si viene da fuori che ci sono 40 gradi, si entra e ce ne sono 25 e magari appunto chi si occupa di salute e ambiente ha qualcosa da dirci in proposito. Quindi grazie di averci posto una domanda così concreta. Dottoressa Gallacchi, così rispondiamo prima alla domanda dell'ascoltatore che diceva: mangiare caldo d'estate, freddo d'inverno, come fanno i beduini, a lei risulta?
No, allora direi due cose. Prima di tutto è difficile prendere l'esempio dei beduini, perché
che vivono
in altri ambienti e hanno un adattamento fisiologico diverso del nostro. Però ci sono alcune lezioni che si possono prendere. A me risulta che d'estate se si mangia leggero e piuttosto freddo è un modo per non sovraccaricare il nostro corpo, che produrrà energia e caldo nella digestione. E quindi non mi risulta questo detto di dire mangiare caldo d'estate e freddo d'inverno, ma può essere anche molto, molto individuale e una percezione di nuovo. Rispetto al tè di menta, stavo riflettendo, è molto importante bere d'estate, bere di più, perché fa parte delle misure fisiologiche di evaporazione e perdiamo tanta acqua. Vorrei ricordare però che il famoso tè di menta sono piccoli bicchieri molto zuccherati, che sicuramente portano un piacere, ma non è con quello che uno si idrata d'estate quando fa molto caldo. Quindi è solo per dire che probabilmente il tè è più legato a altri aspetti. Quanto ai vestiti, sicuramente il fatto di essere vestito con vestiti ampi su tutto il corpo, però vestiti non impermeabili, quindi piuttosto di cotone, eccetera, che permettono lo scambio del caldo con un sistema di convenzione è sicuramente una delle cose importanti da fare. Quanto alla lana, voglio dire, forse i beduini devono anche far fronte a delle notti che sono molto
fredde. Escursioni termiche. No, invece un aspetto che io trovo importante, e qui ammetto ci metto del mio, è quello relativo veramente all'aria condizionata. Io ho veramente l'impressione, a volte mi sono persino lamentato, anche nei supermercati, mi sono detto scusate, ma perché tenete l'aria condizionata? Capisco che dovete conservare gli alimenti, però non potete mettere a repentaglio la salute della gente che viene da fuori a 40 gradi. Di entra e ce ne sono 25. Allora la domanda è un falso problema, cioè della serie se anche stai fuori a 40 gradi ed entri in un locale dove ce ne sono 20 di meno non rischi niente, oppure in realtà è un vero problema e quindi bisognerebbe sensibilizzare in materia. Dottoressa, ci aiuti lei a capire.
Allora, in Svizzera abbiamo delle indicazioni a livello dei commerci o altri locali sulle temperature per i climatizzatori. Di solito si dice che non bisogna avere una differenza di temperatura che supera gli 8 gradi, tra 4 e 8 gradi tra l'esterno e l'interno del locale.
Mi verrebbe voglia di dire campa cavallo, cioè veramente a me è capitato di entrare in supermercati dove c'era stato 15
però,
gradi di meno.
Allora,
allora è di nuovo la questione della mia percezione.
Allora,
ecco.
Io vorrei anche riprendere quel discorso lì. Io non so quanto è raffreddato. Però entrano tutta una serie di parametri tra effettivamente la conservazione degli alimenti, la gente che ci lavora e il cliente, non è solo il cliente.
Certo.
E c'è anche il fatto di questa percezione e penso che per esempio il tasso di umidità esterno e interno può giocare anche un ruolo. Di per sé il fatto di raffreddare quando fa molto caldo all'esterno permette anche a noi a livello fisiologico di poter recuperare, raffreddare un po', diminuire, abbassare la nostra temperatura corporea, e questo è importante perché
però
abbiamo dei limiti. Voglio dire, se l'aria esterna supera 34 gradi noi non arriviamo più, soprattutto se in più è umido, a evacuare la nostra temperatura interna. Quindi anche lì forse è tra il buon senso e però la valutazione di vari parametri che permette dopo di agire nel miglior modo.
Anche perché a Carlo si potrebbe comunque suggerire, visto che chiedeva dell'aria condizionata in macchina, ecco, io ho sentito dire spesso, se c'è un po' di buon senso, di non tenere l'aria condizionata a 18 gradi se fuori ce ne sono 40. Primo perché si consuma più benzina e si inquina di più. Secondo perché lo sbalzo di temperatura è pericoloso, quindi magari adattare il climatizzatore, visto che i climatizzatori moderni ce lo consentono, e mettere una temperatura magari sui 22 gradi se fuori ce ne sono 40. Insomma, credo che sia davvero una questione di buon senso a questo punto, no? Ci sono diversi ascoltatori che vogliono intervenire, quindi verranno con domande, credo, molto concrete. Chiedo a tutti di essere massimamente sintetici, cominciando da Maria, poi Gianni e poi Enrico. Maria, buongiorno.
Buongiorno. Allora, quando c'è il caldo arriva anche l'ozono. Quali sono le altre componenti che fanno salire l'ozono alle stelle, oltre il caldo? L'inquinamento?
Mm-hmm. Ottima grazie. Domanda, Maria, grazie. Molto precisa. Adesso faccio rispondere ai nostri interlocutori. Gianni, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Senta, Marco Gaia avrà questa conferenza fra qualche giorno. Il tema è la temperatura o il clima che ci sarà fra 50 anni.
Sì.
Ecco, mi sembra che questa è la domanda fondamentale. Se il caldo continua a aumentare come sta aumentando in questo periodo, in questi ultimi anni, fra 50 anni la nostra terra sarà invivibile. Io penso, non so, ai nostri nipoti, ai giovani di oggi, che mondo avranno fra 50 anni, se continua così l'aumento della temperatura. Grazie.
Gianni, anche lei è encomiabile per la sintesi. Enrico, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo sapere, a volte leggo che si parla di scie chimiche in cielo. Se c'è del vero o sono delle fantasie, non lo so.
Enrico, anche lei molto sintetico, anche a lei cerchiamo di dare risposte.
Grazie.
Domande molto precise ed interessanti. Nel frattempo ci è arrivata Rossana Maspero con altre domande.
Mi aggiungo molto velocemente.
Speriamo di riuscire a rispondere a tutti.
Ma credo che questa possa essere in sintonia soprattutto con il primo intervento, ovvero molti da fuori dicono ma cosa ce ne importa del tempo che farà e delle temperature fra 50 anni, se fa caldo teniamo. sbagliamocelo, dicono altri. Altri ancora dicono, ma in fondo le ere glaciali si sono sempre alternate al surriscaldamento, cosa c'è di diverso?
Mm-hmm. Interessante. Marco Gaia, magari cominciamo da qui, che così prendiamo il pacchetto completo delle domande del pubblico e ci ricolleghiamo al tema della conferenza, tra l'altro.
Ben volentieri. Allora, riprendendo la domanda, le ere glaciali, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, cosa ce ne interessa a noi fra 50 anni, come sarà il nostro clima, e quella che era la suggestione di Gianni, se le temperature vanno avanti così, come sarà la Terra fra 50 anni. Allora, inizio a rassicurare Gianni, per fortuna da parte dei nostri modelli numerici non sembra che vada in avanti semplicemente in modo lineare, quindi non è che bisogna aggiungere semplicemente un grado ogni anno, sennò la Terra verrebbe veramente alla fine ad essere invivibile. Però comunque la progressione c'è negli ultimi 30 anni e chiaramente i modelli danno un'indicazione anche per i prossimi 30, 50, 80 anni, un aumento della temperatura. L'aumento della temperatura mette in moto tutta una serie di cambiamenti nella macchina atmosferica. Di conseguenza, si parlava prima dove è finito l'anticiclone delle Azzorre, ecco, ci sono delle variazioni anche di delle zone di alta e di bassa pressione che porta con sé le variazioni delle precipitazioni. Quindi in certe zone le precipitazioni tenderanno ad aumentare, in certe zone le precipitazioni tenderanno a diminuire. Tutto questo ha un impatto sul nostro ambiente. Noi, bene o male, viviamo in questo ambiente. Quando noi abbiamo caldo, andiamo in una zona fresca, in una zona climatizzata. Quindi questa è la testimonianza chiara e netta che abbiamo bisogno di essere in equilibrio col nostro ambiente. Se il nostro ambiente cambia, o cambiamo noi, cosa che non è così semplice, oppure dobbiamo adattare il nostro modo di vita. Dobbiamo pianificare anche questi adattamenti, perché inserire un climatizzatore in ogni casa non è qualcosa che si fa nel giro di una settimana.
E non a costo zero.
E non a costo zero.
Anche dal punto di vista
climatologico. Pensiamo a tutto quello che, secondo me, è un'ottima cosa, che è tutta l'azione Minergy che c'è negli ultimi anni. Si cerca di risparmiare energia affinché questa energia poi non venga sprecata. Però cambiare tutto il parco case, uso questa espressione un po' particolare, tutte le case del Ticino, è un lavoro che va fatto su 50 anni. Quindi è importante pensare adesso a come potrebbe essere il clima fra 50 anni, per far sì che abbiamo tutto il tempo e i soldi anche per apportare tutte quelle modifiche che ci servono a essere pronti fra 50 anni ad avere un ambiente in equilibrio con noi.
E vivibile. E dottoressa Buvie Gallacchi, pensiamo a come cambia il nostro ambiente, come noi reagiamo a questo ambiente che cambia tra 50 anni, e ci dobbiamo rendere conto che non è soltanto il nostro vivere in questo ambiente, ma è l'ambiente stesso che cambia e quindi ci pone dei nuovi problemi. Sto pensando alla tropicalizzazione, al cambiamento delle specie vegetali che ci circondano, anche quelle animali. Pensiamo a tutti gli insetti, per esempio, che portano nuove malattie. Anche questo è da prevedere nell'evoluzione del clima e quindi diventa un fattore di salute pubblica.
Ma proprio la salute pubblica dovrebbe occuparsi, o si occupa, della salute della popolazione, ma nel suo ambiente, in effetti. Ed è fondamentale occuparsi anche dei determinanti che non sono di salute, ma che sono legati all'ambiente o alle condizioni, per esempio, socio-economiche, di abitazione, di educazione, eccetera, che hanno un impatto. E io non lo vedo come un aspetto problematico, ma piuttosto come un aspetto evolutivo. L'uomo e il suo ambiente interagiscono e si trovano il miglior modo per interagire, direi, con il massimo della soddisfazione nella vita, nel benessere, però cercando effettivamente nello stesso tempo di sfruttare quello che viene offerto. Vorrei ricordare che, ok, farà più caldo, uno può dire, ma in fondo non mi importa per la mia salute. I cambiamenti climatici agiscono sull'ambiente, ma anche in termini economici, in termini di agricoltura, come diceva lei,
sociopolitici, le
eccetera.
Migrazioni dalle zone più calde,
e quindi sono tutta una serie di elementi che fanno sì che è estremamente importante e fondamentale riflettere in termini multisettoriali.
Tanto più pensando che il prolungarsi di temperature elevate provoca anche un aumento delle siccità. Le siccità vuol dire meno acqua, se c'è meno acqua per tutti, immaginate gli scenari che si possono ipotizzare da qui a 50 anni. Ci resta ancora anche la domanda sull'ozono, ma intanto c'è anche Massimiliano che vuole intervenire. Massimiliano, anche lei preghiera di essere sintetico, buongiorno.
Sì, buongiorno. Dica. Chiaramente, giustamente come diceva la professoressa, l'evoluzione è chiara, noi siamo in interazione col nostro ambiente e l'evoluzione scientifica negli ultimi, il benessere negli ultimi anni non ci siamo ben messi in chiaro con la natura, e questo è un conto. Però quali sono le influenze astronomiche che abbiamo? Lo spostamento dell'asse terrestre e il fatto che ci troviamo all'aphelio della rotazione del sistema solare. Questa era anche la domanda. Sì. Quanto queste cose, vista la storia, l'eclatazione, okay, le cose possono comunque... Noi stiamo facendo un brutto lavoro con la natura, però comunque quali sono questi...
Però Massimiliano, lei capisce che abbiamo in studio un meteorologo e non un astronomo, però cerchiamo di dare risposta alla sua domanda, se si possono tenere in conto anche questi elementi. Sicuramente è giusto porsi la domanda. Grazie di averla posta, Massimiliano. Marco Gaio, è interessante capire quando appunto arrivano queste domande, perché tutti chiedono... Ma non c'è un'altra causa esterna in qualche modo, no? È un po' questa la...
Allora, il meteorologo può confermare che gli influssi provenienti da fattori astronomici come l'energia che arriva dal Sole, che dipende proprio dalla distanza Terra-Sole, come varia nel corso degli anni e dei decenni, sono considerati nei modelli climatici. E gli studi di sensibilità che mostrano quanto importanti sono questi elementi hanno mostrato che al momento, per quello che noi viviamo in questo momento degli ultimi 30-50 anni, gli influssi astronomici sono trascurabili.
Quindi questo è un aspetto che va ricordato. Dottoressa Buviagallacchi, tornando invece alla domanda di Maria che parlava dell'ozono e quindi la questione inquinamento, temperature e inquinamento, forse Marco Gaia, ma anche poi l'influenza su di noi da questo punto di vista. Si ha l'impressione che si respira meno bene quando fa troppo caldo.
No, ma non è un'impressione. Se le concentrazioni di ozono aumentano, e Marco Gaia sa meglio spiegare di me perché possono aumentare i periodi di caldo, non è un'impressione, è una realtà. Quindi è anche per quello che è importante prevenire, e in questo caso non esporsi a concentrazione all'aria aperta quando il tasso di ozono è troppo elevato.
Quindi non andare a correre sul mezzogiorno su una strada trafficata. Buon senso. Marco Gaia?
Allora, l'ozono si forma sulla base di tutta una serie di reazioni chimiche alquanto complesse che hanno il loro punto di partenza in una serie di gas emessi durante i processi di combustione, per esempio nei motori delle auto. E queste reazioni chimiche sono accelerate, diventano più efficaci in presenza di elevate temperature e di molta radiazione solare, quindi giornate estive con tanto sole e elevate temperature fanno sì che la formazione di ozono è favorita. Questa per quanto l'ozono. Se mi permetti, do una rapida risposta anche a Enrico che parlava delle scie chimiche. Ecco, ci tengo a sottolineare che le scie lasciate dagli aerei che noi vediamo in cielo sono delle scie di vapore acqueo, quindi non hanno nulla a che vedere con le teorie di cospirazioni, eccetera, di modifica del clima. Però ci tengo anche a cogliere l'occasione per invitare tutti coloro che usano l'aereo a pensare che l'aereo è una bellissima scoperta, è una bellissima cosa sviluppata dall'uomo, che però usa carburanti fossili, e quindi ogni volta che noi lo utilizziamo, magari semplicemente per andare a farci una vacanza di qui o di là, facciamo sì che immettiamo non tanto vapore acqueo delle scie chimiche, ma soprattutto CO2, che è un potente gas ad effetto serra.
E se volete andate a rivedervi, a rileggervi l'articolo che diceva che in alcune città degli Stati Uniti gli aerei sono rimasti a terra perché faceva troppo caldo e gli aerei non possono più volare quando la temperatura dell'aria va oltre un certo livello. Dottoressa Gallacchi, una battuta finale per dire, tutto sommato, però l'estate 2017 è stata un'estate, diciamo, vinta dal punto di vista della prevenzione, della sensibilizzazione per voi.
Vorrei poter dirlo così, ma Marco Gaia mi dice che non era poi il record estivo, però io penso che poco a poco ci stiamo adattando tutti, e quello mi rallegra nel fatto che sarebbe benissimo far fronte anche a dei clima più caldi.
Merito anche dei mezzi di informazione, diceva la dottoressa Gallacchi prima di cominciare la trasmissione, vuol dire che abbiamo fatto, si spera, un buon lavoro. Cerchiamo di continuare a farlo anche organizzando trasmissioni come queste con Marco Gaia, la dottoressa Bouvier Gallacchi. Marco Gaia, come responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti, sarà ad Ascona il 5 di settembre per una conferenza dal titolo abbastanza, diciamo, provocante, dire: ma se non sanno prevedere esattamente che tempo farà domani, come fanno a dire come sarà il clima tra 50 anni? Se lo volete scoprire, andate a seguire la conferenza di Marco Gaia. Grazie soprattutto agli ascoltatori che ci hanno chiamato con domande molto precise e molto concrete, l'occasione per parlare di clima sulla nostra pelle, ma anche nella nostra testa. Da Nicola Colotti a tutti voi, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.